21.03, sempre all'ascolto di Radio Blackout, questa è Bastioni di Orione. Abbiamo in linea dall'Ecuador.
Sì, Davide Matrone, speriamo che si riesca a sentire.
Sì, ciao a tutti, buonasera, grazie nuovamente per l'invito. Sì.
All'Ecuador dove ti trovi tu? Dicevi poco fa che era in corso una manifestazione, anche perché anche in Ecuador ci sono elezioni, ci saranno varie situazioni piuttosto interessanti anche su quello che potrebbe avvenire. Qual è l'esito di questa manifestazione?
Allora sì, praticamente c'è stata un'autoconvocazione oggi da parte di una serie di collettivi, di alcuni settori della società civile che hanno convocato una manifestazione a livello cittadino qui a Quito per dire basta a una serie di misure del governo oggi nel paese, che è il governo Boa, che non riesce a gestire le emergenze che stiamo vivendo all'interno del paese, quali quelli del blackout e gli appagoni, che sono arrivati anche a un picco di 14 ore al giorno, e addirittura anche l'acqua, ci sono razionamenti d'acqua in alcune parti del paese a livello nazionale, quindi gran parte del paese. Quindi la situazione è abbastanza critica e questa situazione inoltre ha generato una serie di ripensamenti in alcuni settori del paese, quindi c'è anche una perdita di occupazione. E finalmente, direi io, oggi hanno cominciato a svegliarsi alcuni settori della società civile, magari dando in là l'input per poi creare altri momenti di protesta nelle strade del paese, per dire basta a questa modello di diritto che consideriamo nefasto, qual è il genere.
A cosa sono dovuti questi blackout mostruosi che dovete subire lì, mentre appunto qui si discetta su quelli cubani, perché forse fanno più effetto, ma sono molto peggio quelli che avvengono in Ecuador.
Allora, i blackout sono dovuti praticamente alla pessima gestione dei tre governi neoliberisti che si sono susseguiti dopo l'uscita di scena del governo progressista di sinistra di Rafael Correa, il quale aveva realizzato una serie di infrastrutture di termo idroelettriche in tutto il paese, che aveva risolto quello che era un problema che colpiva l'Ecuador in passato, cioè appunto dei blackout. Addirittura durante il periodo di Correa non solo si era risolto il problema, bensì l'Ecuador vendeva energia elettrica ai paesi vicini, cioè Colombia e Perù. Dopodiché, per il cambio paradigmatico dal progressismo neo-keynesiano, intervento dello Stato, a un modello di sviluppo neoliberista che elimina quanto più è possibile l'intervento dello Stato e le risorse, praticamente i governi che sono successi dopo non sono state all'altezza della situazione e non hanno gestito come avrebbero dovuto fare le idroelettriche costruite nel paese. Siamo arrivati poco a poco a una situazione che a partire dall'anno 2023, cioè dal governo Lasso, si è cominciati a pianificare i razionamenti di energia elettrica. Siamo passati da 4-5 ore al giorno a 14. In questo momento, in questi giorni, stiamo ancora con questi razionamenti di 12-14, addirittura in alcune province di 16 ore al giorno.
E poi a parte i disagi, ci sarà anche un costo economico notevole, perché la produzione di fatto si interrompe.
Certo, assolutamente. Infatti tutto questo sta generando, come dicevo, anche tra i motivi della manifestazione di oggi c'era anche un aumento della disoccupazione, cioè perché non tutte, ovviamente, le grandi imprese possono sostenere fino a un certo punto la propria autonomia energetica, però questo non può ripetersi con le piccole e medie imprese e con i commercianti, le piccole artigianerie, che dovevano appunto licenziare, ridurre il personale, perché poi l'uso di generatori elettrici, di forme autonome, di energie elettriche cominciano a pesare sui costi.
Senti, però questo è paradigmatico. Noboa è arrivato al potere soprattutto facendo leva sulla questione della sicurezza. Il presidente più giovane, quello insomma che in qualche maniera era pronto ad affrontare il problema della sicurezza con la mano dura. Poi invece sui problemi ordinari di gestione, diciamo così, della vita quotidiana, anche degli elementi delle necessità basiche come la luce, come l'elettricità, ecco qua che dimostra tutta la sua inadeguatezza.
Sì, effettivamente è proprio così. Tra l'altro anche il problema della sicurezza, su cui aveva puntato molto, non è stato risolto. Continuano i problemi di delinquenza spiccia, che la gente sente e avverte in tutto il paese in qualsiasi momento della giornata. Non c'è stato un grande cambiamento, non si sente, anzi ci sono una serie di studi sondaggi ultimi che vedono un 20% della popolazione soddisfatta rispetto alle misure sulla sicurezza, mentre invece c'è il restante che non vede un miglioramento. E poi la questione oramai che purtroppo è un dato di fatto, non solo la delinquenza spiccia, ma territori oramai sottratti allo Stato da parte di cartelli. Che sì, certamente si è frenato, c'è stato dopo quel periodo in gennaio di quest'anno un'escalation, però i territori sono ancora in mano a questi gruppi, a queste bande, cartelli che oramai fanno il buono e il cattivo tempo, un po' come le nostre mafie in Italia, per intenderci e per conoscere un poco il discorso che sto affrontando. Ed è un fenomeno nuovo, così come quello dell'incremento dell'esportazione, della vendita di droga. Oramai l'Ecuador è tra i paesi dell'America Latina tra i primi posti ad essere oramai un punto chiave di non solo di passaggio ma di esportazione di droghe. Non ultimo c'è stato un intervento in Spagna, nel un porto spagnolo che adesso non mi ricordo, di un grande quantitativo di droghe provenienti dall'Ecuador, risultando il più alto sequestro di quantitativo di droga in Spagna degli ultimi anni provenienti da un solo paese. Quindi diciamo che la gente non vede in nessun ambito un miglioramento rispetto a quello che lui aveva promesso durante le elezioni, durante la campagna elettorale scorsa.
Che poi il suo mandato è a scadenza, perché se non sbaglio durava un anno.
Sì, effettivamente a febbraio già si voterà nuovamente. I sondaggi ci dicono che Noboa sta in discesa, in caduta libera, cioè perde percentuali anche abbastanza importanti negli ultimi tre mesi in particolare, e non si vede un cambio di tendenza rispetto a lui, rispetto appunto ai suoi sondaggi, anzi molto probabilmente fino a qualche mese fa c'era la possibilità che andasse nuovamente a un probabile ballottaggio. Forse c'è, se continua così, se non c'è un cambio di tendenza, probabilmente forse non avrà i numeri nemmeno per arrivare a un probabile ballottaggio.
Dall'opposizione che cosa ci si può aspettare?
Dall'opposizione? Allora, l'opposizione ha fatto un piccolo passo avanti, a mio avviso timido, non convinto, cioè quello di fare una convention in cui si sono chiamati, si sono contati, si sono confrontati, e da cui è scaturito perlomeno un piccolo passo in avanti, cioè quello di non attaccarsi durante la campagna elettorale e di avere, come dire, un punto in comune, cioè quello di battere le destre. E questo fino a un anno fa non era possibile, perché il movimento indigena attaccava Correa, il correismo attaccava il movimento indigena. Non c'era questa chiarità di intenti di unirsi in un probabile ballottaggio, cosa che molto probabilmente in questa occasione invece si farà, cioè tra il candidato Isa e la candidata Luisa Gonzalez, se ci sarà un ballottaggio. Però a mio avviso, ritornando anche a un discorso che facevo prima sul progressismo latinoamericano, quindi relazionando anche l'Uruguay con l'Ecuador, anche qui il progressismo che sarebbe poi, diciamo, il centro-sinistra. Io uso questo termine perché questo è il termine che si usa qui per riferirsi alla sinistra, quella che deve battere le destre reazionarie, fascistoi. Progressismo in Ecuador anche qui in difficoltà, il correismo anche negli ultimi anni si è accentrato sempre di più, ha appoggiato anche posizioni moderate, come dire, la stessa Luisa Gonzalez in campagna elettorale con una serie di uscite cerca un elettorato moderato, però non c'è alternativa, cioè da un punto di vista politico-elettorale in questa fase bisogna comunque sia appoggiare questi due candidati, cioè Luisa Gonzalez e Leonida Issa, perché si possa avere un ballottaggio probabile tra Luisa e un candidato della destra e poi riunire le forze di sinistra per battere le destre, perché tra l'altro in questi 7 anni le destre hanno fatto anche molti macelli e molti danni al paese.
Diciamo che non c'è un'opzione radicale da questo punto di vista.
No, non c'è un'opzione che sia soddisfacente, che abbia anche una certa connessione con la base sociale forte. Diciamo che è un processo che dovrebbe ricostituirsi con il tempo e questo ovviamente si vedrà e si costruisce sempre con le contraddizioni e con tutto quello che parte della politica. E tuttavia però per frenare perlomeno da un punto di vista strategico e pragmatico il modello neoliberale bisogna appoggiare questi due candidati per creare per avere una controtendenza e il ripristinare delle politiche sociali con l'intervento dello Stato, del settore pubblico e ridistribuire le ricchezze, ridimensionare la disoccupazione, le disuguaglianze sociali ed economiche del paese.
Bene Davide, siamo arrivati alla fine del nostro intervento, è stato un po' travagliato purtroppo, insomma una parte siamo riusciti a sentire, no vabbè, un problema proprio tecnico dei telefoni. Ti ringraziamo e a risentirci a presto, grazie ancora.
Grazie a voi, con molto piacere, alla prossima.
Ciao.